Alleluia, alleluia, lode a te Signore Gesù, lode a te, anche se non c'è la musica possiamo lodare ugualmente, intanto con la nostra bocca, il nostro cuore, il cuore si prepara, è già preparato, è già predisposto per lodare il Signore, deve essere una cosa automatica ormai per noi che siamo di Cristo. Alleluia, gloria al tuo nome, Gesù tu sei vivo, Gesù tu vivi in me, Gesù tu sei il mio Signore, Gesù tu sei il mio Salvatore, sei degno di tutta la gloria, sei degno della lode, Signore Gesù, sei innalzato Gesù, sei innalzato nelle mani del tuo popolo, tu sei il Dio vivente, tu sei colui che
Alleluia.
Alleluia.
Gloria al Signore. Buongiorno a tutti. Gloria a te, Signore. Voglio leggervi, vi chiedo di accomodarvi, di prendere l'atteggiamento giusto davanti al Signore. Signore, ti ringraziamo. Voglio leggervi alcune testimonianze che sono arrivate e vogliamo darti gloria, Signore, per quello che stiamo per ascoltare. È merito tuo, Signore. Ad agosto Alice, una ragazzina di 14 anni, viene ricoverata al Policlinico di Modena per emorragia all'intestino e valori di emoglobina talmente bassi da richiedere trasfusione di sangue. Nonostante le numerose terapie, peggiora di giorno in giorno, perde molto peso e le emorragie non si fermano. Il personale dell'ospedale mi sembra spaventato, perso, come se non sapesse cosa fare. Chiedo preghiera alla Casa Viva di Pavullo e alle sorelle e ai fratelli di Modena. Cerco di pregare con la mamma in ospedale, anche se non è semplice perché la mamma è disperata e non ha una fede costante. Trascorre la quarta settimana di ricovero e nulla cambia. Serve un vero miracolo. Una mattina rientra dalle ferie la dottoressa del reparto che, appena vista Alice, alza le mani e dice che non se la sente di curarla. Propone un reparto di pediatria all'ospedale maggiore di Bologna che si occupa solo di queste patologie. Non promette nulla, ma se c'è una possibilità è in quel reparto. Alice viene urgentemente trasferita a Bologna, dove il team che la prende in cura sembra davvero molto competente e preparato. Passa un'altra settimana, Alice migliora di poco. Il mio pensiero e quello della mamma è che hanno aspettato troppo a Modena per capire che non erano in grado di curarla, ma le preghiere continuano e un giorno la dottoressa a capo del team decide di tentare una terapia molto speciale di impatto che potrebbe non essere accettata dal corpo di Alice, ma che viceversa, in caso positivo, potrebbe essere risolutiva. E così accade, le emorragie si fermano, Alice prende peso e pian piano torna a quella di prima. Torna a casa e continua ad andare a Bologna per le terapie necessarie a salvavita. I tempi sono stati lunghi e delle volte la speranza si riduceva al minimo, ma ogni giorno mi sono rivolta a lui. Grazie Gesù di non averci abbandonato. Grazie Gesù di aver guarito Alice. Vorrei che la mamma si avvicinasse a te e farò il possibile affinché ti abbia sempre presente. Gloria a Dio e grazie Gesù, Angela. Grazie Gesù Signore, grazie. E vogliamo subito rivolgere un pensiero perché tu non hai compiuto quest'opera solo per salvare il corpo, sicuramente per salvare il corpo, ma tu hai un progetto per questa famiglia e ci uniamo ad Angela, Signore, e ti chiediamo, stendiamo la mano su questa bambina, su questa ragazzina in realtà, e sulla sua famiglia. E Signore, ti preghiamo, attirali a te, Signore, attirali a te, che la strada sia aperta nel nome di Gesù. Oh Spirito Santo, soffia Signore su di loro perché ti possano ricevere. Oh racheta so katata sheba popa pazavara katata shepa papa pazevera katatai. Oh, il diavolo non vuole che si salvino, ma Gesù lo vuole. E Gesù ha una forza più grande del diavolo, ha vinto il diavolo, è venuto per distruggere le opere del diavolo, è vero, fratelli? Diciamolo insieme, tu Gesù, sta scritto che sei venuto per distruggere le opere del diavolo e tutto quello che si frappone sulla conversione di questa famiglia, Signore. Oh, spargiamo il tuo sangue su questa famiglia preziosa. Oh, toccala, Signore. Oh, toccala, vogliamo vederla, vogliamo la gioia di poterla vedere qua, Signore. Oh, Signore, tocca a te. Amen. Dai anche unzione ad Angela, che è il contatto più diretto, Signore. Ispirale le parole, ispirale l'amore che viene da te. Amen. Amen. 4 mesi fa è nato Leonardo. Durante le prime visite, prima ancora che nascesse, i medici sono accorti che cresceva poco e che non si nutriva come avrebbe dovuto e perciò era in pericolo. Ma Gesù ha cambiato la situazione. Il Signore ha usato anche i medici e ha fatto in modo che tutto andasse bene. Adesso cresce bene ed è super controllato perché tutto possa continuare bene. Ringrazio tutti i medici e tutti i fratelli che hanno pregato per questa situazione. Grazie Gesù, Teresa, la bisnonna di Leonardo. Grazie Gesù, grazie anche per Leonardo, Signore. Grazie Gesù. E mentre leggevo questa testimonianza mi viene in mente quante situazioni di ipotetici problemi nel grembo abbiamo sentito che poi in realtà si sono risolte. E Signore ti ringraziamo per questa e per tutte le altre che abbiamo sentito in passato, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Dona, Signore, più bimbi, Signore, a questa chiesa a questo luogo che noi presidiamo, Signore. I bambini sono un dono del Signore, no? Non possiamo accettare un calo demografico, cioè è un'opera del diavolo il calo demografico in Italia. Adesso nel mondo industriale se ne sono accorti di colpo, perché è quello che vivo io. Grossissimo problema. Ma perché? Ma perché le radici vengono dal diavolo? È lui che non vuole che si formino famiglie, anzi dopo pregheremo anche per questo, perché non ci possono essere bambini se non si formano famiglie buone. Dopo lo preghiamo per questo, ricordiamoci alla fine, lo facciamo. Qualcuno mi faccia un gesto se mi dimentico. Grazie Gesù. L'ultima, lo scorso anno abbiamo scoperto che mio marito era affetto da un problema di salute, ci siamo avvicinati molto a Dio e al nostro Signore Gesù Cristo. Abbiamo pregato tanto, abbiamo seguito le vostre dirette online, perché noi non abitiamo a Modena, e qualche volta siamo venuti a pregare insieme a voi. Nell'ultimo referto medico, preso lunedì, non c'è più presenza della malattia. Vogliamo ringraziare, lodare e benedire Gesù, il Padre e lo Spirito Santo per le loro opere meravigliose nella nostra vita. Grazie, Antonella. Amen. Grazie, Signore. Signore, ti ringraziamo per tutte queste testimonianze. Ti benediciamo, chiedo a Paolo di avvicinarsi, non lo vedo. Dove? Ah, qui, è nascosto. Vogliamo anche benedire i medici, perché abbiamo letto quanto sono state in questa situazione chiave di volta. Signore, vogliamo benedire i medici, Signore, che hanno nel nostro territorio. Vogliamo benedire l'USL, vogliamo benedire tutto il sistema sanitario, che tante volte ci capita invece di brontolare, e non posso dire, a volte c'è anche ragione, no? Ma noi non ragioniamo con la ragione, anche se è giusto pretendere, cioè è giusto che ci siano le cose fatte bene, ma vogliamo benedire, Signore, dai, pensate a quella dottoressa a Modena, che a un certo punto ha detto, no, io non ce la faccio, deve andare là. Non sarà mica stato forse lo Spirito Santo? Pensate. E noi quando intercediamo e chiediamo, Signore, benediciamo gli ospedali, secondo voi? Non può essere stato? Noi non ce ne rendiamo conto, un giorno capiremo tutto. Sì, Signore, benediciamo gli ospedali, adesso, i reparti, quelli difficili, Signore. Oh, Signore, gli infermieri, i medici primari, Signore. Oh, Signore, perdono e pietà per ogni condizione sbagliata, Signore. Permetti che vengano prese le decisioni giuste per la salute del corpo e anche per la salvezza, Signore, delle anime. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Vediamo cosa sempre in linea con i miracoli, che cosa ha organizzato la Chiesa per questa settimana. Se mi mandano la locandina, abbiamo sabato sera, abbiamo Chuck Perry. Chi è Chuck Perry? Ve lo leggo. La vita di Chuck Perry è segnata sia dalla fede che dal miracoloso. Ha visto i morti risorgere, il cibo moltiplicarsi, le tempeste allontanarsi, la fornitura del paradiso rilasciata attraverso finanze soprannaturali e innumerevoli persone guarite e le loro vite trasformate. La sua passione è vedere tutti prendere vita pienamente e portare avanti i propri scopi celesti, portando gloria a Gesù che ne ha pagato il prezzo. Porta e libera la gioia del Signore ovunque vada. Pastore e fondatore di chiese, è l'attuale direttore delle camere di guarigione della Bethel Church. È uno che i miracoli ne vede tutti i giorni. Per cui sabato sera sarà qua da noi alle 20:30 e anche domenica sarà qua da noi al culto. Per cui, insomma, è un'ottima occasione per distribuire questi fogliettini di invito, che li trovate lì al banco libri o al banco dell'evangelizzazione, per portare delle persone nuove, per portare delle persone che hanno bisogno di un miracolo, hanno bisogno di conoscere Gesù. Questa è sono le giornate giuste, assieme anche a quella di oggi. Amen. Amen. Amen.
Ah, okay. Vogliamo anche dirvi questa iniziativa. Per favore ascoltate tutti, anche in streaming, quelli che sono di questa regione, di questa zona. Domenica prossima, che sostanzialmente è l'ultima domenica prima della settimana di Natale, in cui ci sono delle porte che si aprono per poter parlare del Signore, si è pregato e si è deciso di fare un'evangelizzazione in centro nel pomeriggio, dalle 2:30 circa alle 5:30. E sarà in Piazza Grande con un banchetto, e sarebbe molto bello se non andassero soltanto i soliti dell'evangelizzazione, che sicuramente parteciperanno con grande desiderio, ma sarebbe bello che noi come Chiesa potessimo sostenerli con la nostra presenza. Quindi io invito tutti noi a prendere seriamente in considerazione alle 2:30 di scomodarsi per il Regno dei Cieli, andando in centro. Che cosa significa? Devo per forza andare a avvicinare le persone? Non è necessario. Puoi essere lì e intercedere nel tuo cuore in lingue affinché gli altri siano aiutati, siano ispirati, siano guidati dallo Spirito Santo. Siamo d'accordo, fratelli? Quindi ognuno di noi davanti al Signore, se lo chiede, pensa alla propria domenica, pensa alle proprie possibilità, se il Signore glielo dice, andrà. Siamo d'accordo?
Yes. Oggi parliamo di niente di meno che del timore di Dio. E quanto è importante il timore di Dio. Ma il concetto del timore di Dio non è del tutto semplice da individuare. È importantissimo il versetto della Bibbia che dichiara che il timore del Signore è il principio di saggezza. E se ci pensate, non c'è una vera saggezza dell'uomo senza che sia sottomesso a Dio. Non può esistere. Questo sì che ha azzeccato il vero significato del timore di Dio. Ma ci sono dei timori mal interpretati che vengono intesi come timore di Dio. Ed è utile chiarire questi malintesi per non deviare dal perseguire quel giusto timore di Dio di cui parlano le Scritture. Perché esiste un timore del sacro. Il sacro non corrisponde al santo, non sono sinonimi. Il sacro esiste e esisteva anche nelle religioni pagane, perfino quelle primitive. c'erano i luoghi sacri, gli oggetti sacri. Ai tempi dell'Antico Testamento, il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe era ancora separato dal popolo, c'era ancora una divisoria tra Dio e il popolo, Dio e l'uomo. La comunione con Dio avveniva tramite sacrifici e riti, e tutto quello che riguardava il servizio a Dio era da ritenersi sacro. Gli oggetti che servivano per il culto non si potevano usare in altri modi, e il timore di Dio si esprimeva anche rispettando quello che era sacro. E pensiamo solo ai due figli di Aronne, che sono stati colpiti con la morte per aver introdotto nel Tempio un fuoco non sacro, oppure Uzia, che è caduto morto per aver toccato l'arca di Dio. Ti mette il timore di Dio, c'era davvero da aver paura. Tutto è cambiato con il sacrificio di Cristo. Questo è il punto, è qui che cominciamo. Tutto è cambiato con il sacrificio di Cristo. Come segno concreto di questo cambiamento, il velo del Tempio si è squarciato alla morte di Cristo per mano di Dio stesso, per significare che non c'era più barriera tra Dio e l'uomo. Non so neanche se esista più nel linguaggio del Nuovo Testamento la parola sacro, non l'ho controllato. Il sacro non serviva più per fare da tramite tra Dio e l'uomo. Adesso c'era l'unico mediatore tra Dio e l'uomo, Gesù Cristo. Nel culto degli Atti degli Apostoli, se ci fate caso, non ci sono più oggetti cultuali o paramenti sacri, perché Dio voleva essere finalmente adorato solo in spirito e verità. Come mai allora tutto questo corollario del sacro si è poi trasferito nella Chiesa cristiana storica, se oramai il vero culto era spirituale? Perché nella contesa tra l'Apostolo Paolo e i convertiti giudaizzanti hanno a lungo andare prevalso i giudaizzanti. Questo era perché non ci si aggiungeva più nel corpo di Cristo attraverso la conversione personale e la nuova nascita, ma dall'imperatore Teodosio in poi tutti dovevano essere cristiani. E allora i segni ed i culti esteriori hanno preso il sopravvento. Ma noi dobbiamo tornare a considerare il timore di Dio senza confondere il sacro con il santo, per evitare un devozionalismo che rischia lo scaramantico. Se siamo nati di nuovo, siamo santi, non per merito nostro, ma per merito del sacrificio di Cristo. Siamo il Tempio dello Spirito Santo. La nostra comunione con Dio avviene tramite lo Spirito Santo e la parola di Dio. Il vero timore di Dio è cercare di obbedire a quello che Dio dice, che sia attraverso la parola di Dio o attraverso la nostra coscienza dove Dio ci parla. Non dobbiamo comunque condannare i credenti che vivono ancora nella sfera del sacro per mancanza di rivelazione. Dio vede soprattutto il cuore dell'uomo ed è solo Dio che giudica i cuori. Noi dobbiamo assolutamente astenerci. Noi possiamo offrire un'alternativa, ma con amore, non con giudizio. Signore Gesù, ti chiediamo di poter camminare secondo lo Spirito Santo per evitare di cadere nella carne ed andare contro la tua santità. Insegnaci il vero timore di Dio. Grazie Gesù. Amen.
Prendiamo la parola di Dio, prendiamo Ebrei, ho questa parola che sento nel cuore per oggi e che il Signore vuole espandere sopra di noi, Ebrei 4, Spirito Santo, tu sei già qui presente, sei qui in questo luogo e sei presente anche nelle case dove questo streaming sta arrivando in diretta o anche più avanti nel tempo, in registrazione. Compi la tua opera, Signore. Tu sei la vita, tu sei lo Spirito di Dio, lo Spirito di verità, e muoviti, compi la tua opera santa questa mattina. Allora leggo Ebrei 4:12, che dice: infatti la parola di Dio è vivente ed efficace. La parola di Dio è vivente ed efficace. Diciamo vivente, efficace. Lo credi? Lo credo? Lo credo? Sì, Padre, la tua parola è viva. Cosa vuol dire che è viva? Che si muove, che parla, che tocca, che fa. La parola di Dio è viva, è efficace, vuol dire che ha una forza, ha un potere, ha una capacità. La vuoi questa capacità, questa forza, questa efficacia dentro di te oggi? La vuoi? Inizia a fare spazio col tuo cuore alla parola di Dio, che non è soltanto un testo stampato, non è soltanto un testo che viene letto, è Gesù che si muove in queste parole. Diciamo Gesù, insieme, Gesù si muove insieme alle sue parole. Amen. E io credo che lo Spirito Santo adesso, per quello che Lui vuole fare oggi, si stia muovendo nei nostri cuori per farsi questo spazio di vita che sarà efficace dentro di noi. Andiamo avanti. La parola di Dio è più affilata di qualunque spada a doppio taglio. La parola di Dio è affilata più di qualunque spada a doppio taglio. Ah, quindi non è solo viva ed efficace, taglia. La parola di Dio taglia. Cosa fa una spada? Ne vediamo poche. Ho fatto una call con un fratello tempo fa e alle spalle avevo una spada. Era un fratello, quindi dice, ho capito il perché avevo una spadona a doppio taglio di quelli. Ma ha fatto effetto, noi non siamo abituati, però possiamo pensare a un coltello, serve per dividere, è vero, per separare due cose. E quindi la parola di Dio è efficace nel separare. Guardate che noi lo desideriamo questo, fra poco lo scopriamo, perché cos'è che separa? La parola di Dio penetra fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla, essa giudica, cioè mette in luce, diciamo insieme, mette in luce e ti fa capire i sentimenti e i pensieri del cuore. Perché sapete, dice la parola di Dio, che il cuore è ingannevole, è ingannevole e quindi ci può trarre in inganno, ci può fare, se non è ben ispirato, ci può portare in una direzione sbagliata. È solo la parola di Dio che tiene il nostro cuore, cioè la parte più intima, la parte dove giacciono le nostre scelte più profonde, è solo la parola di Dio che può illuminare il cuore e farci capire le cose giuste, cioè secondo Dio, e le cose che non sono giuste, cioè che non sono ispirate, le opere morte, quelle che nel Nuovo Testamento vengono chiamate opere morte. Va bene, non la faccio più complicata. Però quanto noi abbiamo bisogno che la parola di Dio entri nel nostro cuore per fare pulizia, per fare chiarezza. A volte aggiungiamo alla Chiesa confusi da delle sfide. A volte abbiamo delle difficoltà a lasciare andare delle persone o delle situazioni. A volte siamo così confusi che Dio è più piccolo di certe altre cose, tant'è che le distrazioni entrano, è vero. Io devo lottare con le distrazioni. Non penso di essere l'unico. E se mi concentro ce la faccio. Se mi concentro, se mi riesco a perdonare meglio, riesco a capire dove non sto vedendo bene. No, devo arrendermi alla parola di Dio che è viva ed efficace ed entrerà dentro di me e lei porterà il suo frutto di chiarezza, il suo frutto di luce. Tu, fratello, sorella, desideri adesso la parola di Dio dentro di te? E domani? Perché non è un... non è dolcetto scherzetto, eh? La parola di Dio va amata perché è Gesù. Sì, Signore, desidero te e desidero la tua parola dentro di me adesso e per domani aiutami, ma lo desidero. Io ci metto il mio desiderio, Signore. Domani significa qualunque cosa che tu abbia davanti, va bene? Può essere oggi pomeriggio, può essere fra questa settimana che ti si apre davanti, può essere qualunque cosa che adesso pensi e ti dà un po' da fare e che non ti permette di goderti il tuo Signore. Bene, allora adesso questo è il momento di dire no, io mi fido della parola di Dio, io mi fido di Gesù. E lascio andare queste cose, le lascio a te, Signore. Ci pensi tu a fare chiarezza, ci pensi tu a parlare. Il versetto 12 com'è che inizia? Qual è la prima parola? Infatti, è vero? Almeno da me, nella riveduta, il versetto 12 inizia infatti. Infatti vuol dire che collega con qualcosa che c'era prima, è vero? Sappiamo che qualunque parola nella Bibbia non è a caso. E quando io vedo un infatti mi chiedo, ci sono a volte delle frasi che non sembrano collegate. Prima parla del fatto che il popolo di Israele non è riuscito a entrare nel riposo e ne è stato escluso. Leggetelo a casa. Ne parla, potete leggere il capitolo 3 e il capitolo 4, ricordatevelo, Ebrei 3 e 4. Ne è stato escluso perché, dice, ve lo leggo io, a noi, come a loro, è stata annunciata la buona notizia, cioè quella di entrare nel riposo di Dio. Diciamo insieme, entrare nel riposo di Dio. A loro però la parola della predicazione non giovò a nulla, non essendo stata assimilata per fede. Noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. Noi che abbiamo creduto entriamo in quel riposo. Infatti, taglio un po', perché ci sono vari versetti, infatti la parola di Dio è viva ed efficace. Vedete, abbiamo bisogno della parola di Dio per vivere nel riposo di Dio. Alziamoci in piedi, onoriamo la parola di Dio e onoriamo Gesù adesso già. Sonia, se vuoi venire, quelli della lode. Noi non siamo qui a cantare canti, noi siamo qui ad adorare Gesù, non siamo qui a fare un piacere a Dio, così che io sono qui davanti al mio Signore, sono davanti alla parola di Dio. Puoi mettere la croce? Sono qui, la croce bianca, Matteo? Ecco, grazie. Sono qui davanti al mio Signore. A me piace guardare quella croce perché è il mio mi aiuta a pensare a Gesù, a guardare a Gesù. E, volevo dire un'altra parola sul riposo. Nella creazione, siamo in piedi perché vogliamo onorare il Signore. E siamo già in adorazione, anche se non c'è nessun suono, perché non si adora con canti, si adora in spirito e verità. I canti ci aiutano ad adorare in spirito e verità, ma iniziamo già adesso col nostro cuore. Inizia a sciogliere il tuo cuore davanti al Signore, inizia a desiderarlo con tutto il cuore, inizia a desiderare quella parola viva ed efficace che si manifesta dentro di te questa mattina. Si manifesta, diciamo insieme, si manifesta in me, nei miei fratelli e nelle mie sorelle, con potenza. Amen. Nella creazione, sapete che ci sono 7 giorni, vero? E sapete che il 7° è un giorno speciale, perché è il giorno del riposo. Ho letto in questo bellissimo libro di un matematico inglese questa considerazione che non mi ricordo se l'ho già condiviso, perdonatemi, perché un po' così, a volte mi dimentico di aver condiviso alcune cose, però repetita iuvant. Ogni giorno ha un principio e una conclusione. Se vi ricordate quella frase, e fu sera e fu mattina, è vero? Tranne il 7°. Andate a vedere nella Bibbia. Il 7° giorno non si conclude. Il 7° giorno non ha conclusione, non c'è sera e mattina, c'è fino al 6°. Si è dimenticato Dio di scriverlo? Si è dimenticato di suggerirlo a quello che scriveva? O ha un significato? Ha un significato. Sì, Signore, io entro in questo riposo adesso. La Tua parola è più importante, la Tua parola è più grande. E proprio per questo adesso, Signore, io mi umilio davanti a Te, Signore. Prendo i miei pensieri, le mie preoccupazioni, tutto quello che orgogliosamente si eleva contro la Tua presenza santa. Anche ogni peccato che mi può appesantire adesso, che mi appesantisce, se ci sono dei peccati che appesantiscono, delle mancanze, se ti senti fallito, incapace, chi è più grande? È più grande il sangue di Gesù o sei più grande tu? Onora la parola di Dio e credi al sangue di Gesù, a quella croce, rispetto a te stesso, eleva Lui. Oh Gesù, 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 il tuo sangue è stato sparso e adesso mi lava, io lo prendo questo tuo sangue prezioso e mi lava, mi purifica e lascio andare insieme al sangue che mi lava tutte le condizioni che mi vogliono tenere fuori. Oh Spirito Santo, adesso vieni, vivificami. E mentre io ricevo da te, Signore, anche concedo la grazia, fratelli, perdoniamo, lasciamo andare. Non possiamo comandare alle emozioni, però possiamo scegliere. Quindi se ci sono delle situazioni, qualunque tipo di situazione che ci inasprisce, che ci rende duri nei confronti di qualcuno, bene, lasciamo andare questo qualcuno, lasciamo perdere nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, per Gesù, diciamo insieme, per Gesù. Voglio avere il mio cuore libero. Oh Gesù, lavora in me adesso. Toccami, Signore, io mi arrendo, mi consacro a te. Oh saketa sho papa savara kata ta zektei. Oh saketa to sha papa savara kata ta she papo papa savara keta to zakata ta sheshei. Oh rakarandana gera papa savara karna ilirigei. Chiudi gli occhi, guarda il tuo Signore e credi nella parola di Dio che sta operando dentro di te, che si sta facendo spazio, e insisti, vai avanti, continua a cercarlo, a guardarlo. Ora che da shokara kateta zomba na katare de sakota tazakata te shapo papa zavara katase. O saketa to shape pasovara katata shapa pazafara katata zeketa to. O zakerandona gara katata shebe baboba savara katata sekato to shoba baba basavara katai. O Signore, scendi adesso. O randana randana, prendi la tua chiesa, Signore, ungi. O ragaran soffia roca tata zenda no carreca tota sheba boba baba zeba roca tata sheba boza vera gay. O racheta tosandana carracata randana. O zagarra, vieni con la tua luce, Signore, apri gli occhi. O randena gora che tatosa garandena roca tata sheba boba baba seba roca tata sheba boza baragai. O racheta tosa carandana gara kata teza kota teja popa papa zavara kata tashepa popa zavarai. Oh Gesù, 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 Yeshua, 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 Yeshua.
Thank you. Alleluia, alleluia.
La scelta di chi è più grande. È più grande Gesù che hai davanti, o è più grande quella sfida, quella condizione? Sta scritto che a Gesù è stato dato il nome al di sopra di ogni altro nome. Adesso puoi scegliere chi è più grande. Sceglio, non ti preoccupare, Lui sa portare il suo nome, Lui sa portare il suo nome nella tua vita. Roca Tatazendana, Lui è il leone della tribù di Giuda, Lui, tu sei il leone della tribù di Giuda, tu sei colui che ha dichiarato, squarciando il velo, tutto è compiuto. Roca Tazendena, Rakatesa Kora Patashei. Questo è dichiarato ed è vero ogni giorno, da 2000 anni, da quel giorno è vero ogni giorno, per chi lo crede, per chi assimila questa verità per fede, come sta scritto. Roca Tazendano Garana, aiutami a crederlo di più. Credo, aiutami a crederlo di più. Aiutami, come ha detto quel padre davanti a Gesù con la figlia che stava morendo. Roca Tazendano Goroko Todo Sheka Rakatazandana Randai. Voglio tornare a casa, Signore, con una certezza che tu sei il leone, che con una certezza che il velo è squarciato, non solo per me, io entro, ma non solo io, Signore, mi porto dietro altri, rondana rakande ne shegele rendano kasaka rakadai, ora karanai, nulla mi può fermare nel nome di Gesù, rai che teta shoba baba rakatatateka totasai, oh Gesù, shake rendene, scuoto l'intorpidimento, via l'intorpidimento da me nel nome di Gesù. I discepoli erano intorpiditi perché c'era un'oppressione del diavolo nel Getsemani. Via l'intorpidimento nel nome di Gesù. Se c'è qualcuno che ha dell'intorpidimento spirituale, lo deve mandare via con decisione. Scuotilo via da te, non lo devi volere, lo devi non volere. Roca teta shobarama, non puoi essere intorpidito. Non posso, diciamo, non voglio, non posso, ho lo Spirito Santo, non lo sono, non sono intorpidito nel nome di Gesù. Roca Tatashana, sono vivo, sono unto per Cristo. Roca teta shobata shambena, roca tada seca tata sheba rabrakata seca tota she. Alleluia, alleluia, da me escono parole di vita. Oh, credilo, credilo. Crediamolo insieme, crediamolo, da me escono parole di vita, da me escono fiumi di acqua viva, credo a quella parola, chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, ha detto Gesù. Io vengo adesso Gesù in spirito e bevo da te adesso. Oh bevi, vediamo, vediamo, anch'io bevo. Oh ragandana gazakarana, mettiti in atteggiamento di bere. Roca tatazandana rakara, ricevi lo spirito adesso, riceviamo l'acqua viva. Roca tatranai, diciamo, e da me escono fiumi di acqua viva. Crediamolo, da me escono fiumi di acqua viva. Roca tatranai, perché? Perché l'ha detto lui. Roca tatazenda, roca tatasheva babasava rakatatishi. Amen. Alleluia. Qualcosa in quel fiume di Ezechiele che poteva essere, che poteva opporsi al fiume dell'acqua che usciva dal trono? C'era qualcosa, vi ricordate, no? Che a un certo punto non poteva più essere, era così grande questo fiume che non poteva più essere attraversato, guadato, dominato dall'uomo. Allora credi che questo fiume è più grande? Credilo, crediamolo, dico credilo, ma lo dico anche a me, crediamolo, lo credo. Questo fiume è più grande, è più forte. Roca teta zomba nagaranda nagereka toda zokta karoboba sakara. Semina nel mio cuore questa verità. Rokata, ecco, lasciamo entrare la parola di Dio. Roca teta zopa pashevara karandana rande papopa seva rokata tashei. Ora che ta tosa randana ireka popa savara katai. Amen. Ora katata jebeva bo passava rakatata jejelere de sekte. Ora rakatata jeva rokatata jejelere de sekte ekti kirije. Amen. Ora katata jajalanai. Ora katata zendene ci prepariamo per la Santa Cena. Mauri, puoi rimanere qua? Ora. Non usciamo da questo clima. Se puoi continuare, per favore. Roca tata zandene raka, o sakara katata jajalarnai. Fratelli, adesso ci disponiamo alla Santa Cena. È un tutt'uno con quello che abbiamo appena fatto. Roca tata jebabo papabzavara katata jajai. Anche da casa, prendete un pezzetto di pane, va bene anche un cracker, non c'è bisogno. Rokta che rakata te jababa babsava rakata ta jebaba babsai veri bini sheshelei. Ho chiesto a Mauri di rimanere perché non voglio che ci sia uno stacco dall'adorare Gesù, dall'adorare il Signore al mangiare del suo corpo e del suo sangue. Allora adesso leggo le parole, le leggo da Prima Corinzi, potete prenderle, Prima Corinzi 11, poi dirò alcune cose e poi dopo spezzo il pane rileggendo o richiamando, però puoi rimanere qua tranquillamente. Prima Corinzi 11. Poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto, diciamo insieme, nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta, e Gesù stava pensando oggi, e Dio stava vedendo adesso, ogni volta che mangiate di questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate, dichiarate, celebrate la morte del Signore finché Egli venga. Già 2 anni fa, in un'occasione simile, ho voluto ricordare il significato.
Ci sono 2 falsi miti che voglio sfatare sulla calcolatrice grafica.
E voglio ricordarlo anche oggi. Riceviamolo. Nel fidanzamento ebraico, quando il ragazzo andava dalla dalla sposa. C'era tutto una... una sequenza di fatti che dovevano avvenire con il padre della sposa, il ragazzo si doveva presentare alla sposa con un dono prezioso che doveva valere, perché doveva valere l'acquisto della sposa, doveva valere l'acquisto della sposa per garantire che la sposa sarebbe stata meglio di come sarebbe stata fino, di come era stata fino a quel momento. E prendeva un otre di vino, e se al padre della sposa questa offerta piaceva, allora il ragazzo si poteva presentare alla sposa. E versava questo calice, versava il vino nel calice, lo beveva per primo e poi lo metteva lì. E stava alla sposa a scegliere cosa fare. Perché se accettava questo calice, veniva acquistata a prezzo e cambiava di famiglia. Non avveniva in quel momento il matrimonio, ma era accettato il fidanzamento. E noi dobbiamo capire cosa voleva fare Gesù con quella cena. Il pane è quel prezzo del corpo spezzato. Infatti prima viene spezzato il pane. Che significato ha per te quel pane? È il corpo spezzato che sai che ti acquista a caro prezzo? Infatti noi siamo stati acquistati a caro prezzo, non apparteniamo più a noi stessi, dice, vero? E poi hai davanti il calice, sposa, ognuno di noi. E noi, e io, non posso dire noi, non posso dire noi, e io devo scegliere. Se scelgo di prendere quel calice, e ogni volta che lo scelgo lo confermo, ma non è un'abitudine, è vita. È la vita di Gesù, è il patto nel sangue di Gesù. Io accetto di essere comprato a caro prezzo e di non appartenere più a me stesso. Amen. Scelgo il fidanzamento di Gesù, perché poi lui tornava nella casa del padre per preparare un posto per la sposa. Capite? Allora dobbiamo avvicinarci alla Santa Cena col cuore giusto, perché Dio sta guardando e desidera con tutto il cuore che noi cogliamo questo calice con gioia. Ma devo leggere anche il 27, perché dobbiamo capire la profondità di quello che stiamo facendo. Chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi mangia e beve un giudizio contro se stesso, se non discerne il corpo del Signore. Allora noi vogliamo avere discernimento. Vieni qua, adesso però prima mandiamo, però voglio che lo vedano. Noi discerniamo, Signore, il tuo corpo e ci avviciniamo a questo con l'atteggiamento giusto, Signore, di voler accettare questo tuo sacrificio. Diciamo insieme, se siamo d'accordo, amen. E vogliamo cogliere questo calice, Signore, con l'atteggiamento giusto, sapendo che stiamo bevendo al calice del fidanzamento eterno con te, pronti per essere uniti al matrimonio con te. Alzo un attimo. Amen, grazie, siamo, diciamo insieme se siamo d'accordo. Amen, amen. Adesso vi chiedo allora di andare a prendere. Tu puoi rimanere qua, no, devi, però lascialo qua se devi andare ad aiutare. Amen. Andiamo a prendere, così lo spezziamo. Mentre prendete, ho fatto delle stampe di questo testo che ho trovato, che spiega del matrimonio ebraico e di tutti i collegamenti che ci sono con l'opera di Gesù. Ne ho fatte una cinquantina. Prendetelo, leggetelo e gustatevelo alla fine dell'incontro, dico. Lo lascio qua e se finisce ne stamperemo degli altri. Perché c'è molto di più di quello che ho detto. Possiamo solo discernere il corpo di Cristo in ciò che mangiamo, ma dobbiamo discernere il corpo di Cristo in tutti quelli che mangiano. Perché è lo stesso corpo di Cristo. E quindi con gli occhi del cuore guardiamo tutti i fratelli e le sorelle, tutti che sono qui, che non sono qui, e anche quelli di altre greggi, se vogliamo, no? Cioè, però il pastore è uno, voglio dire. Quelli che hanno conosciuto Gesù, che si avvicinano al corpo e al sangue nello stesso modo. Non importa se sono diversi da noi, ma se mangiano lo stesso corpo e lo stesso sangue, con la stessa fede, li riconosciamo e soprattutto quelli che sono vicini a noi non tratteniamo niente, niente. Li benediciamo che possano ricevere completamente tutti, dai grandi ai piccoli, dai più in vista ai meno in vista. Pensiamoci, perché dice Paolo, esaminate voi stessi. Il pane e il vino non va preso per forza, il Signore desidera che tu lo possa prendere, ma devi riconoscere che c'è il corpo spezzato, devi riconoscere che il sangue del nuovo patto, che è il tuo fidanzamento con Cristo per te e per tutti gli altri. Allora, Signore, tu l'hai spezzato questo corpo e io lo spezzo per ricordarlo e per proclamarlo e annunziarlo, Signore. Amen. E prendo un pezzo insieme ai miei fratelli e mie sorelle. Signore, riconosco il tuo sacrificio sulla croce. Amen. calice insieme ai miei fratelli e le mie sorelle. Anche da casa, uguale. Lo prendo come la sposa accettava di essere acquistata al prezzo dello sposo. E voglio essere tu per sempre. L'ho già fatto, lo confermo e lo voglio. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù, Gesù, stai un attimo col tuo Gesù. Hai il diritto di rimanere con colui che ti ha scelto e ti ama fino alla morte o fino alla vita eterna. Ti ha preso con sé, mi ha preso, adesso lo dico al... Devo dirlo a me, ma ognuno lo fa suo. Mi hai preso, Signore, e io sono tuo per sempre. E ricevo il tuo amore. Ricevo il tuo amore, il tuo abbraccio, Signore. Ricevo il tuo favore, immeritato, immeritato. Ricevo la tua grazia che mi prende, mi abbraccia, mi fa suo. Amen. Amen, grazie, e ricevo guarigione in questo. Vengo guarito nel mio intimo. Il tuo sangue mi libera. Il valore della tua vita mi libera. La tua vita, tu sei vivo, Gesù, adesso. Amen, amen, io sono con te. Sono unito a te. Sono unito a te. Grazie, Gesù. Alleluia. Amen. Il Signore porterà frutto con questo. Il Signore porterà frutto. Il Signore porta frutto. Perché è Lui che, pensate, ha detto, non tu hai scelto me. Non tu hai scelto me. Ma io ho scelto te. Io ti ho scelto. Io ti ho scelto. Sono io che ti ho scelto. E ti ho costituito, ti ho fatto, ti ho preparato perché tu possa portare frutto, perché tu porti frutto. Amen. Oh, grazie Gesù. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Allora capite perché a un certo punto Paolo, che ha ricevuto la cena del Signore per rivelazione, perché non era presente, ma l'ha ricevuta con la stessa profondità, ha avuto però un vantaggio. Perché avendola ricevuta nello Spirito, non ha avuto la barriera di tutto quello che era umano in quei momenti. Perché i discepoli, gli apostoli, scusate, i dodici, erano in un turbinio di situazioni e si sono ritrovati lì in mezzo e in quel momento non hanno capito. E quindi dopo hanno dovuto ricevere rivelazione. Paolo l'ha ricevuta direttamente da Gesù, no? E quindi l'ha capita subito, profondamente, perché non ha avuto queste difficoltà della vita vissuta in quei momenti. E lui, al 30, ed è parola di Dio, dice, per questo molti fra voi sono infermi e malati, e parecchi muoiono. E lo dice in riferimento proprio all'importanza di unirsi al corpo e al sangue di Cristo, sapendo quello che facciamo. Ora ci deve spaventare questo? No. Però siamo maturi in Cristo, ed è per quello che la Santa Cena non è un fatto culturale. Mi capite, vero fratelli? Questo dà anche spessore, ci fa capire la profondità di quello che facciamo tutte le volte. Amen. E se dobbiamo essere accorti ed esaminare noi stessi, perché non vogliamo un frutto negativo, quanto più invece se ci uniamo con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto, quanto più la potenza dell'essere uniti al corpo e al sangue di Cristo porterà il suo frutto. Amen. Io mi ricordo ancora la prima volta che l'ho fatto, eravamo a Bastiglia, ti ricordi? Era proprio le prime volte, e lo ricordo ancora, cioè io da cattolico avevo già fatto la prima comunione, la comunione, ma mi mancava un po' di consapevolezza, ecco, diciamo. E io mi ricordo che a un certo punto ho avuto la sensazione proprio del sangue di Gesù che era nelle mie vene, avevo il DNA di Gesù dentro di me. Ed ero contento. È vero? Qualcuno può confermare, no, il senso di appartenenza a Gesù? Sì? Non me lo dite per far piacere, però. Amen. Grazie Gesù. Il tempo è volato. Ma lo sapevo che sarebbe volato. Prendo un passo. Zaccaria. Ho condiviso alcune cose con i fratelli e gli anziani sulla preghiera. È una cosa che mi sta prendendo molto. Zaccaria, Zaccaria è in fondo, poi c'è Malachia e poi c'è il Nuovo Testamento. Quindi Zaccaria 12:10. Dice, guarda che bello, spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. È chiaro, no, che Zaccaria sta vedendo quello che è. Sta vedendo il momento della crocifissione e ha capito che quel tempo era il tempo in cui sarebbe stato spanso sopra la casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme, cioè sostanzialmente sopra il popolo di Dio, perché lui vedeva quello, la sua esperienza del popolo di Dio era la casa di Davide, Gerusalemme. Era quella che aveva mantenuto la religione, perché invece la parte nord del regno si era sviata, in qualche modo si era sviata di più. Ecco. Quindi sul popolo di Dio vede che in quel momento, durante quel fatto, durante o comunque si apriva un'era in cui veniva spanso uno spirito nuovo, di grazia e di supplicazione. Diciamo insieme grazia e supplicazione. Se voi andate a vedere supplicazione, che è una parola un po' particolare, vuol dire preghiera onesta, preghiera genuina, preghiera profonda, per cui io preferisco chiamarla così, preghiera profonda, uno spirito di grazia e di preghiera profonda. Eh sì, perché fino a quel momento non poteva esserci una vera preghiera. Con quel velo squarciato tutti potevano pregare, tutti potevano andare da colui che riceve le preghiere e le risponde. Perché fino a quel momento c'era solo un intermediario o alcuni intermediari. E Zaccaria ha colto qualcosa che gli ha rivelato lo Spirito, che si è completato con le altre profezie, e ha capito che da quel momento invece il popolo, tutto il popolo poteva pregare per grazia. Diciamo insieme, pregare per grazia. E in quel popolo ci sono anch'io. E in quel popolo ci sei anche tu. E se il popolo non prega, non ha la caratteristica che Dio vuole dal suo popolo. Lo dico perché, come sempre, ma ancor di più in questo tempo, il Signore ti chiama ad essere una persona di preghiera. E mi chiama a essere una persona di preghiera. E io voglio cogliere questo invito, perché non posso essere figlio di Dio come Lui vuole se non ho la mano sua su di me e non ho lo Spirito Santo che mi guida. Non posso. Non posso. Divento un credente secco, sterile. Infatti, nella seconda Pietro dice che se a un certo punto c'è tutta una serie di condizioni che si devono trovare in noi, andate, lo potete andare a prendere, non adesso però, 2 Pietro 1 dice se si trovano in voi tutte queste cose non vi lasceranno sterili, non, diciamo insieme, non rimarrò sterile. Il Signore non vuole che io sia sterile. No, la mia vita non può essere sterile, la mia vita non è sterile. Voglio dire, con quello che ho appena fatto, la mia vita non è sterile, è vero? Sono in buona compagnia? Allora sì, grazie Signore, la mia vita invece è feconda. E allora dico, Signore, semina in me. Ma questa parola diventa inefficace se adesso vado sotto il livello e torno qua fra una settimana. Infatti Gesù ha richiamato l'importanza della preghiera personale in Matteo 5, o in Matteo 6, quando dice, no, quando, questo lo posso anche prendere però, Matteo, è un passo che tutti conosciamo, 6. Quando pregate, no? Matteo 6:5, quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Abbiamo la nostra cameretta. Non è un luogo necessariamente fisico fatto da una cameretta. Anche se ha proprio detto cameretta, forse magari ritagliamoci un posto nostro. Ma non è quello, il punto è che è una cosa tua, intima tra te e tuo Padre, dove nessuno ti vede, dove sei tu e Lui, dove sono io e te, Signore. E lì il Signore ricompensa, il Signore risponde. E noi siamo chiamati perché c'è sopra di noi uno spirito, ed è lo spirito che ci aiuta a farlo. Non riusciamo a pregare senza lo spirito. Diciamolo insieme, io non posso pregare senza lo spirito. Non posso, perché diventa una preghiera dell'Antico Testamento, basata su quello che faccio, basata su quello che dico. Infatti Gesù, le parole del Padre Nostro sono molto lunghe. Cioè, anzi lui dice, non fate come quelli che amano, i pagani, che amano usare tante parole. Non è quello, il punto non è chiedere, dire. Eppure lui ci chiama ad andare in una cameretta. E cosa faccio in quella cameretta? Io vi do degli spunti pratici, perché possiamo farlo, ma sono spunti, non vogliono essere... Se abbiamo lo Spirito, intanto invitiamo lo Spirito. Invitiamo lo Spirito Santo quando preghiamo, non se preghiamo, quando preghiamo. Vedete, c'è... non è l'enfasi, non è sul tempo, non è sul quanto, è sul come. Il come ti porta anche al quanto. Ma che cosa serve il quanto se non c'è il come? Mi capite? Ci sono poi tutte e due. Ma non è quello, non è che... Occupiamoci del come. Allora il come, Spirito Santo, aiutami in questo momento di preghiera, aiutami. E ci sono delle volte che ti sembrerà che ti aiuti e ci sono delle volte che ti sembrerà che non ti aiuti. Sembra di no. E allora? Cosa faccio? Mi fermo? Perché sono uno che vive in visione o vivo in fede? E no. E allora? E poi dipende, no? Dipende anche in che momento della giornata. Io quando lo faccio la mattina presto sono un po'... A volte mi sembra di essere un po'... È una preghiera un po' strana, ecco, non so come dire. Però lo desidero. E so che magari ci sono alcune cose che mi tendono a distrarre un po' di più e altre cose un po' di meno. Ognuno si adatti, no, al proprio momento e alla propria persona, ma sicuramente una preghiera ha la parte di preghiera in lingue, perché devo muovere il mio spirito. Il Signore non mi ha dato il dono delle lingue perché io lo usi solo una volta alla settimana. Me l'ha dato perché io lo possa usare tutti i giorni, perché si possa muovere lo Spirito dentro di me, perché si possa svegliare questo Spirito, perché si colleghi allo Spirito Santo. Sono chiamato a pregare in lingue. Dice Paolo, io prego in lingue più di tutti voi, vero o no? Non dice così? E se non abbiamo il dono delle lingue, desideriamolo, perché è un aiuto. Ma vi voglio condividere che sulla preghiera in lingue deve essere una preghiera fatta con fede. Devo avere fede che io sto parlando nello Spirito a Dio, perché fatemi usare questa espressione, il bla bla in lingue non serve a niente. Devo muovere il mio spirito insieme al suo e dire, bene, adesso io prego in spirito, credo che lo Spirito Santo si muove in me. E perché faccio così? È una mia abitudine. Però dice che fiumi di acqua viva sgorgeranno dal vostro intimo, quindi preferisco fare così piuttosto che così. Ma è una condivisione, prendetela come uno spunto, niente di che. Però voglio che si muova il mio intimo quando prego in lingue. E se mi rendo conto che mi sono distratto, bene, gloria al Signore, me ne sono reso conto, riprendo, alzo il tono della voce. Pregare non è solo però quello. Pregare è anche lodare, benedire. È come dire delle parole al Signore che in quel momento ti vengono. E io trovo molto efficace usare anche la parola di Dio. Per esempio un salmo. Ma potete prendere qualcos'altro, no? Che sapete, e farlo vostro. Per esempio io trovo molto efficace prendere la parola di Dio e renderla al personale, leggerla lentamente, ridichiararla. Secondo voi questo non è pregare? Un mesetto fa, me lo sono segnato negli appunti perché me l'ho dimenticato, a un certo punto avevo bisogno del perdono del Signore, ho preso il Salmo 51 che è quello del perdono e l'ho letto. No, e dice, e tu rendimi la gioia di essere salvato, dice tutte delle... Ok, una richiesta di preghiera. Vado veloce. Ho perso il filo, scusa. Salmo 51. E a un certo punto l'ho fatto ho cambiato il verbo. Tu mi hai reso la gioia di essere salvato. Tu mi hai unito a te. Ed è diventato vivo in quel momento. Quindi si loda, si prega anche tramite la parola di Dio. Si può usare un canto. Abbiamo nel sito adesso un sacco di canti disponibili. Io uso tanto i canti per pregare. Magari qualcuno di voi si trova bene, qualcuno no. Prendete, ci sono io ho dei canti che mi aiutano di più e altri di meno. Magari anche voi. Usiamolo, perché quello ci porta anche a guardare a Lui e non guardare a noi. In tutto questo, non ho detto la parte delle richieste. Eppure c'è anche quella. C'è anche quella. Aspetta, volevo vedere se l'ho messi tutti. Ah, ecco, no, scusate, ce n'è un'altra importante. La dichiarazione. C'è la dichiarazione, la proclamazione della verità. Stabilire le cose nello spirito. Dire come sono le cose nella mia vita, nella vita che sto per affrontare nelle successive ore. Tutte queste cose che ho detto non sono a compartimenti stagni. E lo spirito ci guida. Cioè, anche il leggere solo la parola, mi siedo e leggo. A me piace molto. Diciamo, mi piacerebbe farlo con calma, non sempre riesco ad avere un clima di calma attorno a me, ma il Signore lo sa. E anche leggere la parola, tu stai... Ma perché non è che solo leggo come se leggessi una narrativa. Di nuovo, Spirito Santo, aiutami. E leggo. E sottolineo, e mi segno, e medito, penso. E intanto il Signore lavora. Ecco, queste cose si passa dall'uno all'altro, vero? Si passa e non te ne accorgi neanche. Però ogni tanto chiediti com'è la tua preghiera, chiediti se questi ingredienti, non puoi fare una torta senza lo zucchero, sì, ci si può provare, senza la farina e senza le uova e senza il burro. E vabbè, ho fatto una torta senza farina, senza zucchero, senza uova, cioè, vabbè, sarà un po' particolare. Allora, chiediti, ma io, ma nella preghiera, non prego mai in lingua, io la parola non la leggo, l'ascolto la domenica, ma che torta sta venendo fuori? Perché poi questi sono elementi che vediamo nella vita di Gesù. E poi devo concludere, e dicevo c'è anche la parte della richiesta, ma la parte della richiesta, vi faccio una condivisione mia, non è determinante nel tempo di preghiera, la preghiera non è chiedere. Io tendo a metterla o all'inizio subito, guarda Signore, tu sai che ho questa cosa oggi, perché non voglio che sia la mia preghiera dominata da quella cosa. Allora glielo dico subito, il famoso minuto in cui, pochi secondi in cui a un certo punto io lascio andare velocemente le cose e le lascio al Signore. Pensaci tu, fai tu, a volte mi faccio anche aiutare da un oggetto, no? Io ti do questa cosa e la metto lontana da me, così dopo è lì, se anche mi torna in mente, no, è là, e io... Oppure dopo, quando ho mosso, a un certo punto il Signore magari mi porta su qualcosa e allora lì posso pregarci con una visione però diversa, non è quella dell'uomo, è quella che il Signore mi ha dato. Amen. Quindi c'è anche quello, infatti se no Dio non avrebbe detto spirito di supplicazione. Rallegratevi sempre nel Signore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, no? Signore vicino, rivolgete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche seguite da ringraziamenti, è Filippesi 4:4, preghiere, suppliche, cioè richieste precise, preghiere e seguite da ringraziamenti. Va bene, gloria al Signore. Io penso che abbiate colto quello che voglio dire. Mi avete seguito, fratelli? Voglio muovere il mio spirito. Voglio che tu muova il mio spirito. Non so neanche come dirlo. voglio essere attivato, voglio essere un uomo di preghiera, una donna di preghiera, voglio che si muova lo spirito davanti a me, voglio vedere le cose nello spirito, voglio sentire le cose nello spirito. Oh Padre Santo, voglio essere tuo mentre mi muovo. Oh Spirito Santo, attiva la mia preghiera, aiutami a farlo e a farlo in maniera efficace perché possa portare frutto, Signore. Padre, aiutami a farlo nei momenti della mia vita, Signore. C'è scritto in Romani che il Signore viene in aiuto alla nostra debolezza e ci aiuta a pregare. Quindi la debolezza, cioè le situazioni nostre umane, non possono essere un impedimento alla preghiera. Non possono, perché Dio ci ha dato proprio lo Spirito perché viene in aiuto alla nostra debolezza. E lui l'ha vista lunga e ha detto, no, ti do lo Spirito, do il meglio di me. Lo Spirito mio che ti aiuta. Quindi grazie Signore, quello non mi può impedire Signore, però io scelgo di farlo, scelgo di attivarmi, scelgo di iniziare, di ritagliarmi un tempo, ogni giorno. Non ditelo se non lo volete fare, ma se lo volete fare diteglielo e lui allora manda lo Spirito e ti aiuta. Grazie Signore Gesù, grazie Spirito Santo. Oh Gesù, Gesù, Gesù. Oh grazie, grazie. Preghiamo un attimo in lingue su questo. Oh tassakatata shepa popa sava rakatata shepa rakatata sektikiti shei. Oh rakatata shepe papa sava rakatata shepa rakatata sekatata rai. Padre Santo, io ti prego di scendere su questa chiesa con uno spirito di grazia e di preghiera profonda, Signore, su tutti i fratelli che lo stanno desiderando adesso. Oh, scendi, Signore, adesso con uno spirito di grazia e di preghiera profonda, Signore. Oh, rakarendena gota sakarana, che si possano muovere le dimensioni spirituali, Signore. Oh, rapeta zondana che rekatata shepato zavare keta sokatata shei. Oh rakatata shepa rakatata zerandena kata shepa rakatana. Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. Diciamo grazie Signore Gesù. Amen. Allora vorrei, prima di chiudere, rimaniamo in piedi, fare solo qualche breve preghiera. Ricordo quella che ho detto all'inizio, però ho ricevuto questo. Mi chiedono preghiera per Valeria che si trova a Chioggia e ha bisogno di Gesù. Allora io non so chi sia, però noi Signore ti preghiamo per Valeria che adesso è a Chioggia e ha bisogno di te Signore, mettiamo la tua mano Signore. Oh, noi non siamo lì ma tu sì. Oh rakatata shepa rakatata zeketa shopa sava rakatai. Ricevi Gesù, sorella. Oh, lasciati perdere, ci stai seguendo, ci stai ascoltando. Pensa a Gesù, non guardare a te, pensa a Gesù, pensa a quel sangue che ti ha acquistata, ti ha rimosso, tu sei morta sulla croce, sei finita sulla croce e lui ti ha fatta nuova. Credilo, dillo con me, Gesù, tu mi hai fatta nuova, lo credo anche se non lo capisco. E poi mettiti in contatto, perché se c'è scritto questo messaggio sei in contatto con qualcuno. Grazie Signore Gesù. Voglio pregare per la pace nel mondo. Siamo d'accordo, fratelli? Oh Spirito Santo, tu sai tutto, tu conosci tutto. Oh Padre Santo, ti preghiamo per quello che vediamo e che leggiamo nelle notizie, noi le ritorniamo a te. Non ci piace quello che vediamo, Signore, mettiamo la tua mano sul Medio Oriente, mettiamo la tua mano su quei territori dell'Est Europa, Signore, della Russia, oh, sugli Stati Uniti. Roca teta shoba, la tua mano è più grande, la nostra no, ma la tua sì. Roca teta soca randana gereka tota seca popa parraketa tosha pepa brai. Che possa farsi avanti il tuo regno, Signore, senza delle situazioni estreme, Signore. Roca tara, te lo chiediamo. Roca teta zoka papa seva roca tata sheba bababa seva roca tata shegarei. Oh racheta tossa cheta tasce papa, proteggi Israele, benediciamo Israele in mezzo a quella confusione. Mettiamo il tuo nome su Israele, Signore Gesù, Yeshua. Oh racheta sonda nakarra kata tazaketa tosha paba seva roka tata shek shalai. Oh racheta tasce parra kata tata seka tota shek shalarandera xeidi shishilei. Grazie Signor Gesù. Ultime due, permettetemi. Preghiamo per queste due settimane che ci separano dal Natale affinché siano settimane efficaci. Signore, ispiraci, chiedetevi come potete testimoniare. Abbiamo il 22, l'evento di Natale a cui possiamo invitare, è pensato proprio apposta per i nuovi. Dobbiamo chiedere, Gesù, chi posso chiamare, come posso fare per invitare qualcuno, mettimelo nel cuore, oppure anche altre, non c'è solo quell'evento, comunque si parla di Natale. E quindi se si parla di Natale noi siamo autorizzati a parlare di Gesù. Oh, preghiamo un attimo in lingue. Rokta karakata tazaka papazavare ketato shaparaketa tozaba parakatai. Oh, rokoto tosoko papapasheva rokata tasheba babarakata tazai. Grazie della tua acqua viva che scende, che esce da noi, esce da me, esce da te. Amen. Oh, rakata tazekte tiki di shekshelei. E l'ultima, è un desiderio che ho. Io ti chiedo, Signore, di permettere che si formino nuove famiglie tra i nostri giovani, più giovani e meno giovani. Io quando vedo, anch'io ho avuto le mie condizioni e quindi li capisco. Voglio vedere dei ragazzi che incontrano la loro ragazza in maniera sana, in maniera fondata sulla parola. E il diavolo non può mettere mano su queste cose. Siamo d'accordo, fratelli? Cioè, dobbiamo pregare perché il diavolo non vuole che si formino delle famiglie. E se si formano vuole che siano sbagliate. Quindi noi dobbiamo mettere le mani su tutti i ragazzi in età e che sono ancora single. E anche quelli fidanzati, perché anche il tempo del fidanzamento è molto importante. Padre Santo, mettiamo la tua mano, poi pregheremo ancora per queste cose, ma adesso mettiamo la tua mano, Signore, e ti chiediamo, Signore, grazie per i nostri giovani e i giovani in questo territorio che ti amano e che stanno cercando una vita con una compagna o un compagno. Roca tata zekta karaketa shoba pazavareketa tozakata tajeperakei. Ora kata sekta kora tata zenda nakata tashepa roca taisiksi. O sakata tabereka popa papa, tu diavolo non puoi toccare i nostri giovani. O raketa tosha perakota zakata tashega randana katajekei. O rakata tashepe babroka taranai, tu non puoi toccare, non puoi ispirare nel nome di Gesù. È il Signore che ispira. Roka teta shoka rendana garra karana. Crea tu, Signore, le amicizie giuste e basate sui sani fondamenti della tua parola, Signore. Amen. Grazie Gesù. Amen. Bene, scusate il ritardo, ma gloria al Signore. Buona domenica a tutti. Amen.